ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Benvenuti a Caravan. Se volete ascoltare una storia siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. È cominciato il mese di aprile. In questo mese parleremo delle donne che hanno costituito la storia del jazz. In particolare ci focalizzeremo su Billie Holiday prima e poi su Ella Fitzgerald a fine mese in corrispondenza dei loro compleanni. A metà del mese invece cercheremo di creare una sorta di ritratto, di archetipo di quella che è la figura della cantante femminile del jazz, definendone le caratteristiche. Bene, io oggi vi racconterò la storia di Billie Holiday, ora potete fare silenzio e mettervi comodi. Ho scelto oggi di non avere di fronte a me un testo scritto, ma di essere in qualche modo il più coerente possibile con il jazz, ovvero improvvisando. In questo modo mi prendo anche tutti i rischi del caso, quindi se andrò in disordine mi scuserete e mi scuso io in anticipo. Volevo avere questo tipo di approccio verso Billie Holiday perché ritengo che il fluire delle emozioni sia in qualche modo la via più per avvicinarsi il più possibile a questo personaggio che si dimostra tanto complesso ma che in realtà è molto semplice. Ecco perché io scelgo di avvicinarmi a lei seguendo principalmente due vie. La prima è innanzitutto la musica e quindi tanto ascolto dei pezzi di Billie Holiday, e il secondo è la lettura della sua autobiografia, da cui poi leggeremo qualcosa anche oggi, e anche la lettura dei testi. Per le traduzioni dei testi ho cercato in internet e le ho confrontate con un buon vocabolario di inglese, andandomi a controllare se poi effettivamente corrispondeva. Per parlarvi di Billie ho tentato di scarnificare il più possibile il personaggio da informazioni superflue. Quando infatti ci avviciniamo a dei personaggi così famosi come Billie Holiday, rischiamo sempre di essere sommersi da una serie di informazioni che in realtà non sono importanti, perché io credo che quello che veramente è importante è il personaggio in sé e non tutto la persona, cioè Billie Holiday come persona, non come personaggio. Ecco perché ho voluto far riferimento in particolare alla sua autobiografia. Possiamo individuare delle costanti nella vita di Billie che poi ci saranno utili anche per parlare delle altre cantanti che incontreremo nelle prossime puntate e che in realtà caratterizzano un po' tutti gli artisti e tutti i musicisti del panorama del jazz. Queste costanti potremmo definirle come la droga piuttosto che l'alcol, il rapporto con la violenza anche in famiglia, con le dipendenze in generale e una sorta di passione, di dipendenza anche nei confronti dell'amore, nell'amore inteso in senso più lato possibile, più vasto possibile, quindi non solo rispetto a un compagno o un marito, ma anche il riconoscimento da parte di una madre e di un padre e nella famiglia in senso stretto. Billie nasce il 7 aprile, un mercoledì del 1915. Sua madre ha solo 13 anni e suo padre ne ha 15. Nasce a Baltimora, nel ghetto nel quartiere nero di Baltimora, quindi dovrete immaginarvi una situazione ai primi del Novecento di per sé difficile. Tutti conosciamo la situazione dei neri negli Stati Uniti e in particolare questo è un periodo caldo. I suoi genitori erano poveri ed erano talmente giovani che non avevano un'occupazione, un lavoro fisso, né tantomeno erano preoccupati della loro educazione. Di conseguenza, la loro priorità era quella di guadagnarsi da vivere, trovandosi delle occupazioni per accumulare soldi e tirare avanti per arrivare a fine mese e per dar da mangiare alla figlia. Mentre i genitori lavorano, lei viene affidata alla cugina della madre, la cugina Ida, che puntualmente la riempie di botte senza nessun motivo. Certamente Billy non sarà stata una bambina dal carattere semplice, questo possiamo notarlo anche in seguito, quando poi diventerà una donna adulta. A soli 10 anni viene stuprata da un inquilino della madre e a 12 anni si dà alla prostituzione. Quando era piccola invece puliva i gradini e pulendo i gradini delle case dei bianchi trovava sempre il modo per contrattare un prezzo e farsi pagare. Questo non accadeva per una signora che la ospitava nel suo salotto, tra l'altro la signora era proprietaria di un bordello, la ospitava nel salotto e le faceva ascoltare i dischi di Bessie Smith e di Louis Armstrong. L'incontro con la musica, per quanto riguarda Billy, avviene in modo assolutamente casuale. Nel senso che lei, molto molto giovane, dopo essere stata arrestata in realtà perché è stata accusata di aver corrotto un uomo, in realtà era lei ad aver subito un abuso da parte di quest'uomo, non vuole più tornare giustamente a fare il lavoro di prostituta e con la madre malata va alla ricerca di un lavoro. Ora io prendo un pezzo della sua autobiografia e vi racconto attraverso le sue parole come avviene questo incontro, l'incontro con la musica, il momento da cui poi avrà inizio la sua carriera. Quando alla fine arrivai da Pod & Jerry, ero ormai alla disperazione. Entrai e domandai del capo. Parlai, credo, con Jerry. Gli dissi che era una ballerina e volevo che mi desse un'occhiata. Sapeva malapena due sgambetti, non conoscevo neanche il termine audizione, ma era appunto quella la cosa che cercavo. Sicché Jerry mi manda dal pianista e mi dice di ballare. Cominciai a ballare ed era una cosa proprio pietosa. Facevo e rifacevo quei miei due poveri sgambetti sempre i soliti finché non mi urlò di piantarla e di fargli perdere del tempo. Volevano mandarmi via, ma io insistevo a supplicare che mi dessero un lavoro. E dai, fu il pianista, inteneristi. Spiaccicò la cicca nel portacenere e poi mi guarda e mi fa: «Sai mica cantare, bimba?» «Certo che so cantare», gli fo io, «ma a che serve?» Tutta la vita avevo cantato, ma mi divertivo troppo per supporre che ciò potesse dare dei miei guadagni veri e propri. E poi, quelli erano i tempi del Cotton Club. Che facevano le stelline? Erano carine e basta. Sculettavano un poco e prendevano le mance dei tavolini. Io pensavo che fosse questa l'unica maniera di far soldi e avevo bisogno di $45 prima di giorno, se no la mamma e io ci saremmo trovate fuori di casa. Ma di cantanti a quel tempo non si sentiva parlare, a meno che non si trattasse di Paul Robertson o di Julia Bellson, che erano cantanti seri, come nei concerti. Dissi al pianista di suonare Vagando da sola, che rispecchiava su per giù lo stato d'animo mio di quelle ore. E penso di essere riuscita a cavarmela, perché in tutta la sala si fece un gran silenzio, tanto silenzio che se uno spillo fosse caduto per terra lo avremmo sentito rimbombare. Quando ebbe finito, tutti stavano lacrimando nelle loro birre e racimolai $38. Al termine della serata divise anche i soldi col pianista e così erano $57 che avevo con me al momento di andare via. Appena uscita comprai un intero pollo e dei fagioli al forno. La mamma andava matta per i fagioli al forno. Poi via di corsa per la 7th Avenue, a casa. Mostrai alla mamma i soldi per l'affitto e quando le dissi che avevo un posto fisso per cantare a $18 la settimana più le mance, non mi voleva assolutamente credere. Quando poté alzarsi dal letto subito venne anche lei giù a vedermi e diventò la mia più grande sostenitrice. A quei tempi ce n'erano 5 o 6 di cantanti nel nightclub. Prima toccava a una, cantava girando di tavolo in tavolo, poi un'altra e via di seguito. Il mio turno arrivava da mezzanotte in là, tutte le sere, e durava fino a quando le mance cominciavano a scarseggiare. Ciò che qualche volta avveniva anche passato il mezzogiorno del giorno dopo. A quell'epoca c'era l'usanza che le ragazze andassero a raccogliere il denaro da sopra i tavoli, ma è un'usanza che io feci smettere. Apro una parentesi e smetto la lettura un secondo perché qui lo scritto di Billie Holiday non si capisce. Le ragazze andavano a raccogliere i soldi ai tavoli alzando le gonne e facendosi infilare i soldi appunto sotto le sottane. Riprendo la lettura. Con i miei primi guadagni mi ero comprato un paio di braghette fantasia coperte di lustrini, ma non mi piaceva mettermi in mostra. Non che il mio corpo avesse niente di cui potersi lamentare, solo non mi andava l'idea, ecco. Sicché, quando arrivava il momento di prendere quelle banconote dai tavoli, ero imbarazzata e combinavo sempre un pasticcio. Una sera capita lì un milionario e mette sul tavolo un biglietto da $20. Io lo volevo e come quel biglietto e cercai di catturarlo con grazia. Ma lo lasciai cascar per terra tante volte che il donatore si disgustò e mi disse: «Ma via, sei proprio una buona a nulla, togliti dai piedi». Quando però ebbi finito il mio turno, lui deve essersi rimpietosito perché mi invitò al suo tavolo a bere e poi mi dette il biglietto da $20 in mano. Se un milionario, pensai, poteva darmi i soldi in mano, avrebbero potuto far così anche tutti gli altri. Da allora non volli più raccattare il denaro dai tavoli e quando venivo al lavoro le ragazze mi prendevano in giro e mi chiamavano duchessa. Dicevano: «Guarda un po', quella deve credersi una lady». Non mi avevano ancora ribattezzata Lady Day. Ma fu così che la gente cominciò a chiamarmi Lady. Ora noi ci andiamo ad ascoltare appunto Vagando da sola. Bene, come avete sentito dall'autobiografia di Billie Holiday, il suo soprannome inizialmente era solo Lady. L'intero soprannome con cui poi divenne famosa era Lady Day. La seconda parte del suo soprannome lo diede Lester Young, l'alto sassofonista, anzi scusate, suonava il sax tenore, mi sto confondendo, che ebbe un rapporto davvero unico con Billie Holiday. Erano molto affiatati e anni dopo, quando Lester Young morì, a causa delle sue grane con la galera e la droga, la famiglia le impedì di cantare al suo funerale e questa per lei fu un'enorme sofferenza. Vi leggo il pezzo dove Billie parla del soprannome. Allora, sempre dall'autobiografia: le altre ragazze del log cabin mi chiamavano Lady, così per sfottermi, pensando che io mi ritenessi troppo superiore per prendere il denaro dei clienti da sopra i tavoli. Ma il nome di Lady mi rimase a lungo, anche dopo che tutti si erano scordati come e perché era nato. Lester ci appiccicò un day, da holiday, e mi chiamò Lady Day. Venne poi il momento di trovare un nome per Lester. Mi sembrava che lui fosse il più grande degli altri, e perciò anche il suo nome doveva essere più grande degli altri. In questo paese i re e i duchi e i baroni non contano nulla, o quasi nulla, mentre il pezzo più grosso che ci fosse allora era Franklin Delano Roosevelt, ed era il presidente. Sicché prese a chiamarlo President. E, anche se presto fu abbreviato in Pres, ha sempre quel significato che io volevo. L'uomo, cioè che è in cima a tutti gli altri. Ora ci andiamo ad ascoltare I'll Never Fail You, che lo ascoltiamo in una registrazione del 9 novembre del 1940 con l'orchestra di Teddy Wilson, e al tenore c'è proprio Lester Young. I due brani che abbiamo ascoltato precedentemente fanno parte di una versione di Billy più swing, che forse è meno conosciuta o perlomeno meno ascoltata, diciamo così. E, però penso abbiate potuto notare comunque il suo modo di cantare, che certamente è unico. Infatti lei è diventata famosa perché aveva un modo tutto suo di pronunciare le frasi e di reinterpretarle. È partita cantando canzoni che non erano sue, ma che erano state scritte da altri, come gli standard, diciamo, come Gloomy Sunday o The Man I Love. E divenne famosa proprio perché non sembravano i pezzi che tutti conoscevano, sembravano dei pezzi nuovi, proprio perché lei aveva questo filtro potentissimo che era la sua persona e tutte le esperienze che aveva accumulato in così poco tempo, che le davano il merito di rendere un pezzo unico nel suo genere. A proposito di questo, vi leggerei un altro po' della sua autobiografia. fu a Loccia che incontrai Ralph Cooper, un personaggio importante. Era stato nel cinema ed era lui che suggeriva a Frank Schiffman, direttore del teatro Lafayette e dell'Apollo, la gente che doveva scritturare. Bene, questo Ralph convinse questo Schiffman a venirmi a sentire. Ma quando Schiffman chiese che stile avevo, Ralph non seppe cosa rispondere. O meglio, non hai mai ascoltato, gli disse, un modo di cantare così, lento, pigro, strascicato. Ancora non sapeva dar di me una definizione, e questo mi sembrò il più grande complimento che mi si potesse fare. Prima di paragonarmi ad altri cantanti, paragonarono gli altri a me. Non è una cantante blues, fu tutto quello che Cooper riuscì a spiegare. Non so cosa sia, ma devi sentirla. Così il signor Schiffman venne a sentirmi e quando mi ebbe sentita mi offrì di andare al Teatro Apollo a $50 la settimana. A quei tempi $50 rappresentavano una bella somma e in quella zona della città l'Apollo contava come il Palace nella zona del centro. All'infuori dei dischi ascoltati da bambina, di Bessie Smith e di Louis Armstrong, non credo che nessuno abbia veramente influenzato il mio modo di cantare, né allora né adesso. So che avrei desiderato avere la qualità di voce di Bessie e il sentimento di Pops. La gente mi chiede sempre qual è il mio stile, da cosa è derivato e tutte quelle solite domande lì, ma io non so mai cosa dire. Quando ti capita una melodia con dentro qualche cosa, non è affatto. Quando ti capita una melodia con dentro qualche cosa, non c'è affatto bisogno di seguire tanti stili, lo senti e basta, e mentre tu la canti, anche gli altri sentono qualcosa. Con me non serve star tanto lì a rimuginare, a far prove su prove e arrangiamenti. Se una canzone mi tocca da vicino, di lavoro non c'è mai bisogno. Vi sono poi altre cose che mi danno una grande emozione, ma che però non sopporto di cantare. Ma questa è un'altra faccenda. Se dovessi cantare Cagnolino alla finestra, per esempio, quello sì sarebbe un lavoro, ma cantare motivi sul tipo di The Man I Love o Porgy per me non è più faticoso di quanto sia faticoso starmene seduta a un tavolo a mangiare l'oca arrosto alla cinese. E poche cose mi piacciono come l'oca arrosto. Queste canzoni io le ho vissute subito e quando canto ogni volta le rivivo come la prima volta e le amo. Ora ci ascoltiamo The Man I Love. Someday you come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. Then when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Monday, maybe not. Still, I'm sure that he'll come someday. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe. From which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming.
the man I love.
Non so voi, ma io la trovo straordinaria, in particolare in questo pezzo. Penso che in tutte le versioni che ci siano in circolazione non ce ne sia una di uguale, e questa probabilmente è una delle peculiarità che rende unica Billie Holiday. Continuando a parlare del suo modo di cantare, un po' si poteva capire dal pezzo che abbiamo letto prima della sua autobiografia. Per lei era uno sforzo oltre che emozionale anche fisico. In particolare, a questo proposito, c'è un brano che ogni volta che lo cantava per lei era un'emozione davvero forte. Si tratta di Strange Fruit, e questo pezzo nasce da una poesia scritta da Lewis Allen, che è uno scrittore dei primi del Novecento, che sarà noto poi nel cinema come produttore e come sceneggiatore. Questa poesia le ha ricordato fin da subito la morte di suo padre. Suo padre muore a circa 30 anni a causa di un problema ai polmoni che non era stato curato, poiché negli ospedali lo rifiutavano a causa del suo colore della pelle. L'unico ospedale che trovò alla fine della sua vita fu l'ospedale militare, ma a quel punto l'emorragia ai polmoni era già scoppiata e altro non potevano fare che dargli un letto dove crepare. Io ora vi leggo il testo velocemente. Allora: gli alberi del sud hanno uno strano frutto, sangue sulle foglie e sangue alle radici, corpi neri oscillano nella brezza del sud, uno strano frutto appeso ai pioppi. Scena pastorale del prode sud, gli occhi sporgenti e le bocche contorte, profumo di magnolia, dolce e fresco. Poi l'improvviso odore di carne che brucia. Ecco il frutto che i corvi beccano, che la pioggia coglie, che il vento succhia, che il sole fa marcire, che gli alberi fanno cadere. Ecco un raccolto strano e amaro. Ora ci andiamo a sentire Strange Fruit.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here is a strange and bitter cry.
Dall'autobiografia di Billie vi leggo. Avevo appena finito il mio numero, appunto, con Strange Fruit e me ne ero subito andata, come al solito, al gabinetto. Ogni volta che la canto mi tocca andarci perché mi mette dentro uno struggimento terribile e mi fa diventare uno straccio. Questa sua modalità rese poi problematica avere Billy sul palco, perché ad ogni canzone le toccava andare in bagno a piangere disperata, ma fu anche il modo per cui i suoi pezzi rimasero esclusivamente suoi, e anche chi in futuro ha cercato di reinterpretarli non è riuscito a rendere veramente il pezzo come poteva renderlo Ray. Nel caso di Strange Fruit in particolare, si trovava ad una serata davanti a un pubblico di spettatori bianchi, e nella sua autobiografia dirà di averla cantata in modo particolare, frustando quasi il suo pubblico con le ultime frasi del testo. Però dice un applauso come quello non l'ha mai ricevuto. Un altro elemento che sarà fondamentale per tutta la vita di Billy, come dicevo in apertura, sarà l'amore. Le sue storie d'amore saranno senza dubbio le più travagliate. Gli uomini che le stanno accanto lo fanno esclusivamente per trarre un beneficio economico e perché sanno di avere a fianco, appunto, una donna famosa dello spettacolo. E in particolare uno dei primi brani che scrive di suo pugno sarà Don't Explain. Lo scrive arrabbiata dopo aver beccato il suo primo marito con la camicia sporca di rossetto. Vi leggo un pezzo del testo. Zitto adesso, non spiegarmi, basta che mi dici che rimarrai, sono felice che tu sia tornato, quindi non spiegarmi. Tranquillo, a cosa serve? Non voglio sapere nulla di quel rossetto, non spiegarmi. Tu sai che ti amo e che l'amore dura, tutti i miei pensieri sono per te perché io sono completamente tua. Piango a sentire le chiacchiere della gente e so che tu mi stai imbrogliando. Giusto o sbagliato non importa, quando sei con me è così dolce. Zitto adesso, non spiegarmi, sei la mia gioia e il mio dolore, la mia vita è il tuo amore. In questo testo si colgono delle caratteristiche che saranno poi tipiche in tutte le storie, in tutte le relazioni che Billy ha avuto in futuro, ovvero nonostante questi uomini la trattassero male, arrivando fino al punto di incastrarla, ricordiamo per esempio il suo manager John Levy, che le fece trovare addosso dalla polizia una busta di oppio, oppure il suo ultimo marito Lewis, con il quale andò in galera, più questi uomini la trattavano male, più in realtà lei voleva starci vicino, perché non importa cosa le facessero, erano i suoi uomini e lei doveva stare vicino a loro. Ci ascoltiamo ora Don't Explain.
Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're there. Don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain. So completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain.
Bene, io sospenderei qui il racconto di Billy e mi riserverei di svelarvi il finale nella prossima puntata, in modo tale che potremmo prenderla come scusa per poi iniziare il vero discorso a proposito delle cantanti di jazz. Quindi vi aspetto lunedì prossimo, sempre alle 17:30, sempre su Radio Bue. Vi ricordo la fanpage su Facebook sia di Caravan sia della playlist ufficiale, ovvero Jazz on the Corner. Salutiamo Enrico in regia e vi aspetto lunedì prossimo. Ciao da Silvia.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.